pam, 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 pam.
Mi sono incartata. Allora,
Elia si è incartata.
La coperta di Nino, scoprendo.
Ma porca miseria, posso cancellare? Sonia, fai qualcosa.
Vabbè, fai stop. Amici, amiche, amic di Variantemme, scusa, ormai sono partita con il...
Perché sei brava.
L'inclusività totale. Ben ritrovati in questa nuova puntata calda, come il clima fuori.
40 gradi.
Con me, come al solito, il nostro co-conduttore preferito, Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao Olivia, ciao a tutti.
Questa puntata parleremo di operazioni di marketing per i giornalisti, come anticipato anche la scorsa volta. In altre parole, cercheremo di capire cosa fa più presa su un giornalista quando viene invitato a vedere un film o una serie di cui poi deve in qualche modo scrivere un pezzo o produrre un contenuto.
Diciamo che li abbiamo un po' rincorsi qua e là
in giro per l'Italia. Sì.
Giro per l'Italia, e gli abbiamo chiesto tutta una serie di cose. Diciamo subito che in Italia forse le cose più originali vengono proprio proposte a loro, ai giornalisti. Parlo di inviti sul set, esperienze legate al lancio di una serie o di eventi o di anteprima, quasi da invidia. Chiaramente loro fanno il loro lavoro di giornalisti, quindi fondamentalmente hanno questi privilegi che permettono di spiegare al pubblico che cosa sta accadendo.
Ma chi siamo noi appunto per parlarne? Non certo giornalisti, per cui vi introduciamo subito quali sono le persone con cui abbiamo chiacchierato e a cui abbiamo fatto le nostre domande e ci siamo anche tolti qualche curiosità.
Abbiamo parlato infatti con Rocco Giurato, che da 20 anni lavora nel mondo cinematografico nazionale, dalla redazione culturale del TG1 alla carta stampata, TV, radio, fino ad arrivare alle redazioni multimedia di Repubblica.it e Rai Cinema, e oggi segue i maggiori eventi cinematografici nazionali e internazionali, compresa anche la notte degli Oscar.
Abbiamo anche parlato con Sania Serafini, conosciuta come la regina dei junket nazionali e internazionali. È una giornalista freelance che collabora con un numero di testate incredibili, da Best Movie, Vanity Fair, Screen Week, My Movies e chi più ne ha più ne metta. In poche parole, se parlate di Sonia, praticamente è con lei che ha intervistato tutti.
Tutti.
Voi dite un nome, lei l'ha intervistato.
Ed infine abbiamo parlato con Davide Merola, che è il giornalista di Hot Corn e di altri magazine online, in cui scrive sia di cultura generale che di quella cinematografica, ed infine presente quasi in tutte le manifestazioni festivaliere. A tutti e tre chiaramente abbiamo chiesto quali sono le iniziative che danno a loro giornalisti un gancio in più per presentare o parlare di un film o di una serie, al di là ovviamente del contenuto stesso, cioè al di là del proprio fatto che sia un film e che sia la serie stessa.
E loro ci hanno risposto così.
Gli inviti agli eventi sono un di più, se è un'occasione anche per incontrare l'attore, il cast, l'artista, per raccontare il film da un'ottica diversa, che ne so, le visite sul set per esempio sono molto interessanti, perché arrivano in un momento precedente alla promozione vera e propria del film, e quindi in qualche modo allungano la vita di promozione del film, lo allungano in maniera elegante. Quindi fare un'intervista o un piccolo backstage, mi fai guardare una cosa che io poi racconto, a seconda poi se io scriva oppure faccia foto o faccia, insomma, video anche sui social. Però ecco, se tu mi metti in contatto con la realtà film anche prima, quello è un merchandising, secondo me, molto intelligente da ipotizzare, un tipo di advertising, chiamiamolo così, che potrebbe funzionare.
Allora, iniziamo col dire che il cinema sta cambiando moltissimo, e giustamente anche il modo in cui viene veicolato il cinema. Da poco è uscito un film che si chiama Emily, è sulla storia di Emily Bronte, che è un film molto autoriale, insomma parla della storia dell'autrice di Cime Tempestose, era difficile un pochino da pubblicizzare. E devo dire che hanno fatto una cosa carina, hanno fatto un box molto carino in cui ti mandavano a casa il libro, delle tazze fatte da un ceramista italiano, personalizzate con le linee del libro, e poi un tè inglese sempre legato al contesto del film. E ti posso dire che a livello trasversale è una cosa carina, perché ormai è tutto sui social, quindi comunque vuoi o non vuoi, il marketing ormai si fa sui social, e quindi purché se ne parli, il famoso purché se ne parli, magari secondo me è funzionale. Funzionale fare che cosa? Cioè rendere un film trasversale, quindi ci leghiamo un tè, ci leghiamo una ceramica, ci leghiamo un unboxing carino. Il problema è che siamo un pochino ancorati ancora al cartellone fuori casa del produttore. Cioè il problema è quello, di idee ce ne sono tantissime, di modi per comunicare un film ce ne sono tantissimi. In questo purtroppo diciamo che se leviamo appunto queste distribuzioni enormi, soltanto alcuni hanno gli occhi di riguardo per alcuni titoli, non per tutto. Cioè a volte escono dei film e la gente mi dice: ma perché sono già perché è uscito al cinema? Cioè neanche lo sanno. Quindi c'è tanto, tantissimo da lavorare su questo punto di vista. Va bene il box carino che ti arriva a casa, fai la storia, fai il reel, ci sta, è giustissimo, però secondo me andrebbe fatto un lavoro pensato proprio su quel titolo, cioè che cosa possiamo fare anche con poco budget. Non serve avere milioni di risorse proprio per fare una cosa dedicata, cioè bisogna fare uno studio sul titolo singolo, allora sì che si può fare qualcosa di giusto e adatto.
Allora, secondo me il merchandising comunque deve essere studiato. Ultimamente io ho ricevuto dei lacci per le scarpe, che per quanto può essere sfizioso il laccio per le scarpe, di per sé quello non è un merchandising funzionale a creare un gancio per rendere l'attività stampa più coinvolgente. E quindi, cioè, ci deve essere comunque uno studio dietro da parte di chi si occupa di queste cose. Per esempio, ultimamente ho visto un bel lavoro dietro all'attività stampa di Sanctuary, con l'invito, il biglietto al tema del film, e soprattutto una cosa non scontata: c'era una pagina della sceneggiatura del film, che è una cosa che uno non ci pensa, ma noi che facciamo questo lavoro ci dobbiamo anche divertire, perché noi primi siamo gli appassionati di queste cose. Cioè se io ricevo la pagina di una sceneggiatura di un film che andrò a vedere, è un bel cimelio e mi invoglia ancora di più ad andare a vedere quel film, ecco.
Poi abbiamo chiesto qual è stato l'invito più recente alla presentazione di un film o di una serie che in questo senso li ha particolarmente colpiti.
E loro hanno risposto così.
Se parliamo di un invito particolare, chiamiamolo così, comunque un recentissimo incontro sono stato tra i fortunati pochissimi che hanno fatto l'anteprima mondiale del film Mission Impossible, l'ultimo episodio, la parte 1, ed eravamo lì a Piazza di Spagna. Quindi per un film però quasi completamente girato in Italia, per tre quarti, tra Venezia e Roma, con una 500 gialla iconica che gira sui San Pietrini di Roma, rifare quel tipo di esperienza nella vera piazza di Roma con la vera 500, che è una di quelle che ha girato il film, con Tom Cruise che ha in mano una piccola 500ina giocattolo, che dice: con questa macchinetta io ho fatto dei numeri, ma non li fate a casa, mi raccomando, non vi buttate dal Spanish Steps, come ha detto lui. Beh, quella insomma è lì, è davvero un'operazione molto elegante, molto secondo me efficace, e quindi evviva, insomma. Però non c'è bisogno di essere Mission Impossible e quindi di avere quel tipo di budget. Tante volte le idee arrivano anche oltre questo tipo di budget.
Beh, a questo riguardo sono appena tornata da Londra per la presentazione di The Witcher. The Witcher, serie Netflix, che è arrivata a una terza stagione. Mi va bene che ha una fandom assurda, c'è il videogioco, ci sono i libri, quindi però arrivare a una terza stagione, riuscire anche alla terza stagione a fare un lavoro di brand identity proprio e distaccarlo sia dai libri che dai videogiochi, non è facilissimo. Mi dispiace dirlo, però su questo Netflix sta un passo avanti a tutti, perché ha in realtà uno studio dietro, cioè loro riescono a fare per ogni titolo un lavoro differente di marketing e comunicazione. Ma so anche da fonti che non possono fare la stessa cosa uguale per due titoli differenti, quindi è normale che si mettono lì e pensano: che cosa possiamo fare? Quindi all'estero abbiamo fatto The Witcher, ti dico, c'erano delle experience carinissime. Nel primo episodio c'è un labirinto, hanno ricreato il labirinto, quindi diventa un'experience per il giornalista, l'influencer che va lì, si diverte, diventa un modo per veicolarlo a livello social, e poi si parla della serie, si parla dell'experience e si parla di Netflix. E qua c'era il red carpet tutto brandizzato, dedicato alla serie, con le piante, con la taverna di Geralt. Cioè sono piccole cose cose. Sì, mi dirai, Netflix ha un budget enorme, però non è detto, nel senso che anche in Italia poi sono arrivati a fare delle cose fighissime, che non serve soltanto andare all'estero. Cioè Netflix ha una scuola di pensiero a livello di industria, di azienda, che ha riportato anche a Roma. Quando hanno aperto l'ufficio italiano a Roma, hanno iniziato a fare degli eventi pazzeschi. L'ultimo è stato quello per il lancio di Zero Calcare, la nuova serie Questo mondo non mi renderà cattivo. Hanno preso tutta l'intera città dell'altra economia di Roma e l'hanno completamente brandizzata con la serie Zero Calcare, creando una fiera. Cioè hanno creato la fiera degli incubi di Zero Calcare, delle ansie di Zero Calcare. È stato bellissimo. E poi la sera hanno fatto la proiezione del primo episodio in piazza con i cuscini. Cioè è diventato anche un modo per far entrare il pubblico all'interno proprio del prodotto, e secondo me loro in questo momento sono i numeri uno. Poi mi aspetto grandi cose anche da Warner Bros. Per l'uscita di Barbie, perché Barbie è un titolo che si vende da solo, dobbiamo dirlo con sincerità. Però stanno facendo delle cose in giro per il mondo importantissime. Cioè hanno brandizzato tutto un albergo a Beverly Hills, c'è cioè Margot Robbie che ormai va in giro soltanto con il suo personaggio. E in Italia speriamo che Warner Italia faccia qualcosa di degno.
Un'altra presentazione di un film a cui ho assistito recentemente, che secondo me è un buon esempio di tutto questo che abbiamo detto adesso, è stato Bo ha paura, dove all'anteprima c'era anche una maschera, un figurante a tema del film ovviamente, che ti chiedeva insistentemente se stessi andando tutto bene, se ti trovavi a tuo agio, se poteva fare qualcosa per migliorarti la giornata, il momento, che erano domande ricorrenti anche nel film. Ed era un'insistenza non snervante, ma ovviamente goliardica, e che a me personalmente ha divertito molto. È una cosa che non si vede spesso in questi casi di attività stampa e anteprime, e quindi io sono il primo a divertirmi se vado a fare il mio lavoro in un contesto del genere, dove appunto era quello il gancio in più, c'era quella cosa in più che ho detto adesso voglio proprio vedere, quindi di che cosa stiamo parlando, se queste sono le premesse. Appunto, se c'è una cosa che manca, forse è questo, al di là di unboxing vari e gadget semplici, un coinvolgimento proprio diretto delle persone, di noi che andiamo lì a fare questo mestiere, ma anche del pubblico, perché magari uno spettatore qualunque non può godere anche lui di queste attività. Sarebbe molto, molto bello e invoglierebbe secondo me molto di più le persone.
E infine gli abbiamo chiesto cosa manca quando si pensano a questi particolari, a queste particolari attività per la stampa.
Ma l'attività stampa in Italia, secondo me, è un qualcosa che non deve essere guardato come ancora cristallizzato e definitivo, nel senso che siamo stati abituati alla conferenza stampa. Io sono nato, insomma, ormai più di 20 anni fa, e c'era la conferenza stampa, l'incontro, poi c'erano le round table, oppure c'era l'incontro per i radio call, quindi con le radio. Ormai purtroppo quello è un po' sparito, ahimè, come po' le radio in Italia, ormai, a parte i network, c'è poco advertising sul mezzo radiofonico, cosa che peraltro è importantissimo. Io collaboro con un emittente che è Radio 2 e ogni volta che riesco a parlare di cinema siamo tutti molto molto felici. Credo che però ci sia ormai il bisogno di non fare la conferenza stampa classica con 1000 persone, 1000 domande spesso inutili, anche perché ti svelo questa cosa che non è un mistero: molte volte io la mia domanda a Tom Cruise o a Marco Giallini o a chiunque altro, a Giacomo Ferrara, non la faccio in quel momento, perché in quel momento significa sostanzialmente darla a tutti, e non si lavora ormai più così. Non lo è forse mai stato, ma adesso, siccome siamo tantissimi, quella ormai sta quasi sparendo. Quindi incontri mirati, cerchiamo di dare spazio al web, perché il web è considerato ancora, diciamo, il figlio minore, invece in realtà il web, sappiamo benissimo che i numeri del web sono impressionanti. Quindi ecco, cercare di mirare, non tagliare le testate più piccole, perché le testate più piccole hanno il diritto esattamente come quelle più gigantesche. Cerchiamo però di ottimizzare, quindi non la super conferenza inutile con 1000 persone, gruppetti magari legati da conflitti, non mettiamo due giornali concorrenti uno accanto all'altro nella stessa intervista, e vedremo che insomma le cose un po' miglioreranno.
In più si potrebbero fare tantissime cose. Prima parlavamo un po' di influencer. C'è stato un periodo in cui il mercato italiano si è svegliato e ha detto: oddio, siamo gli influencer. Il problema è che poi, secondo me, si devono rendere conto che questi influencer non si tramutano in un biglietto pagante. Cioè, mi sta bene parlarne sui social, mi sta bene che magari c'è più dialogo e l'audience di quel talent magari si fa due domande in più, ma poi non è che va a comprare un biglietto. Quindi magari va bene usare un influencer, ma usiamo un influencer che sia meno di competenza, cioè che abbia un pubblico che magari poi diventa e si tramuta in un biglietto pagante. Integriamolo all'interno di una cosa più complessa, cioè non possiamo affidare il marketing di un film a due storie Instagram di un influencer. Va bene, soprattutto se quell'influencer però ha un pubblico, un audience cinematografico, quindi deve essere comunque un talent che ha anche delle competenze in qualche modo. Non è che giustamente ultimamente avevano preso la Ferragni per parlare di cinema, no? E non che io non la ritenga capace, ma perché il suo pubblico dovrebbe andare al cinema dopo che lei ha parlato di un film? Cioè, nel senso, non è il target di riferimento. Se invece la inserisci all'interno di un film Disney per pubblicizzare, non so, un'uscita con i bambini, dialogare in quel senso, allora forse, secondo me, ha senso integrarla all'interno di un altro contesto che è più ampio, cioè parliamo di un film Disney, facciamo un marketing dedicato al film Disney e poi ci inseriamo anche l'influencer. Quindi secondo me questa cosa in Italia, che è sfociata tutta insieme, usiamo gli influencer, deve un po' cambiare. Quello che si può fare è, secondo me, davvero pensare al titolo come base di partenza e a delle idee che possono essere sia piccole che grandi per il titolo specifico. Può essere un unboxing, può essere un piccolo evento dedicato semplicemente al titolo. Guarda, io ho fatto per Chiara Rocketman, feci un experience che era la colazione all'interno del bar dove era girato il film, che poi era uno dei bar preferiti di Elton John da giovane. Sembra una cosa che magari lì per lì dici vabbè, però non si sono inventati niente. Invece fu molto carino perché tu hai avuto modo di provare una colazione inglese, di avere l'esperienza del bar Brit, dei racconti di Elton John da giovane, quindi diventa proprio funzionale e integrato all'interno del titolo. È un experience, sì. Oppure, per esempio, adesso a Londra, è stata sia a New York che a Londra, la Wes Anderson Experience dedicata ad Asteroid City, dove io sono stata da poco, mi sono trovata casualmente e c'era anche l'experience, quindi sono andata a vederla per forza. Era fatta in una maniera, cioè su quattro livelli, tutti gli oggetti di scena hanno riprodotto le capannine, i video, l'UFO della storia, cioè c'era, entravi dentro il mondo di Wes Anderson, ti sentivi parte della testa di Wes Anderson, che già capire un regista come Wes Anderson è tanta roba, pensate, cioè viverlo in maniera così personale. C'erano persone che magari non sono neanche cinefili, cioè non è che vanno al cinema o conoscono Wes Anderson, però c'era un'experience da fare, c'era questa specie di mostra, l'hanno fatta e è stato carino perché magari ti vestivi a tema, un po' fluo, un po' pastello. C'è stato un boom di nuovo del trend di TikTok, una giornata stile Wes Anderson, e è stato fatto in maniera, secondo me, molto studiata, molto bella anche appunto per chi non è fan, e dai modo di parlare di più cose: costumi, scenografia, film. Bello, bellissimo.
Noi ovviamente, in quanto addetti ai lavori, ai giornalisti, non possiamo arrivare a tutto quanto il pubblico. È ovvio che quindi, quando a questi eventi vengono anche chiamate personalità un po' più alte, influencer, è logico che quelle servono anche a richiamare quella fetta di pubblico, non esclusivamente giovane, ma comunque di fascia d'età diverse, per arrivare appunto a quelli a cui magari noi non possiamo arrivare, ma per ovvie ragioni. Secondo me la differenza principale tra il mercato italiano e quello estero, noi in Italia facciamo molto anche per i film stranieri e a volte molto poco rispetto ai nostri film italiani, di produzioni italiane, ed è un peccato, perché è logico che è una questione di soldi, di produzioni molto più grandi ovviamente, però è un peccato perché questa è la solita questione annosa del nostro cinema, cioè non è che noi abbiamo meno da offrire rispetto ad altri, perché poi vai all'estero, produzioni di stampa gigantesche per per questi eventi, che è logico che è così, appunto, perché comunque stiamo praticamente parlando di due mondi diversi. Però a volte, cioè, bisognerebbe essere anche un po' più patriottici, mettiamola così, sotto questo punto di vista, insomma, che secondo me non si crede molto nel pubblico, invece, perché a volte si tratta il pubblico come degli stupidi, ma in realtà non è così. Basta vedere quello che fa Netflix in Italia e si capisce che si può trattare il pubblico benissimo, e il pubblico riceve molto bene queste cose, quindi non è tanto un problema interno quanto esterno, quindi di promozione verso fuori. Quindi bisogna dare, secondo me, più fiducia al pubblico proponendo più eventi del genere.
Direi che sono state dette molte cose interessanti e puntuali. La puntata di oggi finisce qui.
Di già.
Vedi, abbiamo parlato poco, per quello ci sembra che è stato così veloce. Però speriamo che, insomma, quello che ci hanno raccontato Rocco, Sonia e Davide sia stato particolarmente utile per voi, che è interessante per voi che ci ascoltate. Come tutti, credo, anche Variante M si prende una pausa estiva.
Splash.
Esatto, siamo già in acqua. Torneremo a settembre con qualche novità e speriamo un paio di puntate speciali in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. Tenete le dita incrociate per noi e buone vacanze.
Vi saluto anch'io e buone vacanze a tutti e ci rivediamo a settembre.
Variante M è un podcast originale Ad Vista e Just Cinema Magazine.
Prodotto da Ad Vista, noi siamo Giuseppe Tomasini e Livia Rodà.
Con la regia di Gianluca Marzari, Head of Communication Stefania Veneri.